Laudetur Jesus Christus.
Venerdì 31 gennaio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Repubblica Democratica del Congo prosegue l'avanzata dei ribelli nel sud-est, mentre l'ONU esprime preoccupazione per la situazione nel paese, drammatica e le testimonianze da Goma. Hamas libera altri 8 ostaggi israeliani, in cambio rilasciati 110 prigionieri palestinesi. A Gaza non si attenua l'emergenza sanitaria. Il Papa ha ricevuto in udienza i seminaristi spagnoli e torna sul disastro di Valencia. Dal fango è emersa la luce della solidarietà. Sono le 8:45 secondi. Buongiorno da Marco Guerra. Prosegue l'avanzata dei ribelli del gruppo M23 nella Repubblica Democratica del Congo, che affermano di puntare verso la capitale Kinshasa. Intanto l'esercito congolese si schiera nel sud, mentre secondo indiscrezioni le truppe del Ruanda si starebbero ammassando lungo il confine. Le Nazioni Unite esprimono preoccupazione per quanto sta avvenendo nell'area. Roberta Barbi.
Finora sono arrivati intorno alla città mineraria di Niabibe, dove sono in corso scontri i miliziani del gruppo M23. La prossima tappa dell'avanzata dovrebbe essere Kalehe, sul lago Kivu, centro strategico a metà strada tra la città di Goma, capoluogo del Nord Kivu già conquistato, e Bukavu, dove sono state dispiegate le forze dell'esercito regolare supportate da truppe provenienti dal Burundi, che hanno fissato a Kavumu la linea di difesa. Ma l'intenzione dei ribelli sarebbe puntare la marcia verso la capitale Kinshasa. E se l'ONU esprime preoccupazione per quanto sta avvenendo nel paese, la Gran Bretagna minaccia di rivedere i suoi aiuti a Ruanda, dopo che indiscrezioni di stampa rivelerebbero uno schieramento dell'esercito di Kigali lungo la linea di confine intorno alla città di Gizeni, da cui sarebbe pronto all'invasione. Il Foreign Office di Londra ha chiesto il ritiro delle truppe e l'ingresso degli aiuti umanitari e parlato di violazione inaccettabile della sovranità della Repubblica Democratica del Congo. Secondo testimonianze locali di religiosi maristi, infine l'area di Goma sarebbe priva di elettricità e di acqua potabile, e si starebbero verificando casi di violenze sessuali e di lavoro minorile ai danni della popolazione.
E a Goma la situazione resta drammatica. I ribelli hanno attaccato anche la casa dei fratelli maristi, dove è presente un centro educativo. Marco Guerra ha raccolto la testimonianza di Andrea Rossi, direttore della Fondazione Marista per la Solidarietà.
La nostra comunità di Bobandana, dove abbiamo 3 fratelli e una scuola marista. Successivamente all'attacco dei ribelli la scuola è stata chiusa. I fratelli sono tuttora asserragliati in casa senza acqua, elettricità e internet. L'ultima testimonianza del fratello Jean-Claude da Kinshasa, che ci racconta della situazione terribile che sta vivendo soprattutto la popolazione vicino Goma. L'ultima notizia un messaggio abbiamo ricevuto ieri sera del fratello Jean-Claude, che ci parlava dell'immagine terribile dei miliziani che danno il fucile in braccio ai bambini.
Andiamo in Medio Oriente. Ieri Hamas e il Jihad Islamica hanno rilasciato altri 8 ostaggi, 3 israeliani e 5 thailandesi, nel quadro dell'accordo per il cessate il fuoco. Protesta di Israele per le modalità del rilascio, con Hamas che ha consegnato gli ostaggi alla Croce Rossa tra musica, bandiere e folla inneggiante. In cambio Israele ha rilasciato 110 palestinesi, tra cui 30 minorenni. Intanto a Gaza non è semplice il rientro dei quasi 2 milioni di sfollati. La situazione sanitaria è al collasso, con ospedali che faticano a fornire cure. Alessandro Guarasci ha sentito Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam.
La cosa più evidente è l'ingresso degli aiuti. La prima fase di questa tregua temporanea prevedeva un aumento fino a 600 camion di aiuti al giorno, comprendente appunto cibo, acqua, medicinali, materiali per la protezione delle persone, carburante, insomma tutta una serie di materiali salvavita e quanto mai necessari durante l'inverno, perché anche a Gaza fa freddo.
Ma che cosa si deve comunque fare di più per tutelare la popolazione?
Comunque esistono problemi di stoccaggio, perché una altissima percentuale delle infrastrutture civili
sono state distrutte,
quindi c'è un problema di stoccaggio e la distribuzione non è così semplice, permane piuttosto complicata a causa delle macerie e anche a causa degli spostamenti.
Stare al fianco delle persone che a Valencia sono nel dolore e in difficoltà a causa delle violente alluvioni dovute alla Dana alla fine dello scorso anno. L'invito che Francesco ha rivolto ieri al clero delle diocesi spagnole ricevute in udienza e colpite dall'estremo fenomeno meteo che ha provocato oltre 200 morti e gravi danni. Bisogna aprirsi alla speranza e consolare il pianto del popolo, esorta il Papa. Il servizio di Tiziana Campisi.
Sono come un grande abbraccio carico di emozione le parole che Francesco rivolge a formatori e seminaristi. Non è facile esprimervi il mio sentimento, dice il Papa in spagnolo, riflettendo sulle problematicità che tutti hanno dovuto affrontare. Il suo pensiero va in particolare alle recenti festività natalizie vissute in maniera atipica nelle zone devastate dalle intense piogge e dai violenti temporali.
Dio si è fatto barro in ustedes.
Dio si è fatto fango in voi. Un dolore e un lutto che, nonostante la loro durezza, ci aprono alla speranza, poiché obbligando a toccare il fondo e a lasciare indietro tutto ciò che sembrava sostenerci, ci permettono di andare oltre. Ai presbiteri Francesco chiede di guarire come Cristo quanti sono provati dalla sofferenza e stanno affrontando le conseguenze delle alluvioni e ricorda che l'anno di grazia appena iniziato è dedicato alla speranza, che per i cristiani ha un nome, Gesù. Essere sacerdote, conclude il pontefice, è essere un altro Cristo e farsi fango nel pianto del popolo.
E andiamo in Nicaragua, dove si registra un nuovo atto di persecuzione religiosa. Le suore clarisse del monastero di Matagalpa, città che sorge sulla riva del Rio Grande, sono state espulse mentre civili hanno saccheggiato la sede vescovile della città. Il servizio di Luca Collodi.
Secondo fonti locali, è stato notificato alle suore l'ordine di abbandonare il monastero di loro proprietà, portandosi dietro solo pochi averi ed effetti personali. Non si conosce il luogo dove sono state portate. Le autorità hanno confiscato anche altri monasteri e conventi, tra l'altro nelle città di León e Managua. Fonti locali hanno informato del saccheggio della residenza del vescovo di Matagalpa nel centro della città. Mobili, oggetti religiosi ed altri beni sono stati caricati su un camion partito per destinazione al momento ignota. La polizia avrebbe inoltre preso in consegna il seminario diocesano a nord della città. Il vescovo di Matagalpa, Monsignor Alvarez Lagos, è stato arrestato nel 2022 e condannato a 22 anni di carcere per tradimento. In Nicaragua molti sacerdoti sono sotto il controllo della polizia che, secondo testimonianze locali, controlla lo svolgimento delle messe, compresa l'omelia. Da tempo i cristiani Nicaragua vivono una situazione difficile con la restrizione della vita religiosa.
Polemiche negli Stati Uniti dopo l'incidente aereo a Washington, dove un aereo dell'American Airlines in fase di atterraggio con 60 passeggeri e 4 membri di equipaggio si è scontrato con un elicottero con a bordo 3 militari in volo per un'esercitazione. Il presidente Trump imputa le responsabilità alle politiche lavorative di inclusione che, secondo Trump, avrebbero portato all'assunzione di controllori di volo non qualificati. L'inviato di Papa Francesco in Siria, il cardinale Gugerotti, ha concluso il suo viaggio nel paese medio orientale facendo ritorno ieri in Vaticano. Un programma intenso con la missione di portare l'affetto del Papa alle chiese locali. Al porporato prefetto del Dicastero per le chiese orientali, Stefano Licinski, ha chiesto quale sarà la sfida dei cristiani nella composizione della nuova Siria e per incidere nella stesura della nuova Costituzione.
Il mio appello è stato soprattutto quello di essere una sola voce, pur nella diversità delle loro tradizioni, perché altrimenti si rischia l'assoluta irrilevanza. È quella di costituire una voce in questo momento per le esigenze fondamentali, per quelle che sono le richieste comuni a coloro che segnano la transizione. Questa è la grande sfida. Nel senso che qualunque riferimento ad una costituzione del paese che si rifaccia ai principi islamici automaticamente porta con sé la emarginazione o almeno la decrescita della partecipazione dei cristiani. Ecco, ed è proprio quello che i cristiani temono. Questo non significa che ci sia necessariamente una persecuzione, ma se si vuole immaginare uno Stato che abbia una sua natura poliedrica nella composizione della società, lì si gioca il grande ruolo dei cristiani.
È tutto per ora, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.